Cari amici, gentili convenuti, come prima cosa vorrei a nome anche vostro ringraziare tutti quelli che hanno, e sono in fondo poche persone, che hanno reso possibile questo incontro. Devo dirvi che la mia gratitudine è sempre molto grande, perché vivendo fuori dall'Italia uno arriva a Roma e trova tutto pronto e non dovremmo abituarci a dare per scontate queste cose. Quindi vi invito con me a sentire questa gratitudine per tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro. Questa sala è enorme, come vedete, molto più grossa dell'ultima volta. Può darsi che troveremo un momento di tempo nel corso di questi giorni per chiederci in che modo possiamo mobilizzare tutte le forze umane, spirituali, che sono in questa sala per riempirla del tutto. Io mi trovo, se mi permettete un piccolo accenno biografico, adesso di nuovo a una piccola svolta della mia vita, dove mi pare di interpretare il linguaggio del karma in questo modo. Ve lo dico già all'inizio in modo che capirete anche un mio modo di sviluppare le cose in questi giorni. Mi pare che il mio karma mi stia dicendo: deciditi ancora più chiaramente a portare la scienza dello spirito all'uomo della strada. Cioè a tutti. Di nuovo in questi giorni ho sentito da alcune persone che anche i miei libri e le conferenze sono troppo difficili. Viene presupposto troppo. Quindi chiedo a voi di avere comprensione per questo dilemma interiore nel quale uno si trova. Da un lato so che qui ci sono persone che desidererebbero che certe cose, certi fondamenti vengano presupposti perché li conoscono e sarebbero contenti di poter andare avanti sulla base di questi presupposti. Ci sono, e forse possiamo desiderare insieme che questa seconda categoria diventi sempre più numerosa. Ci sono anche persone che invece questi presupposti non li conoscono e per i quali bisognerebbe parlare in un modo ancora più fondamentale. Vedete che per me è veramente un dilemma interiore, perché non si può contemporaneamente accontentare gli uni e gli altri. La mia decisione è questa: di fare appello a coloro che ritengono di conoscere già la scienza dello spirito in un certo modo, di fare appello alla loro solidarietà col genere umano, alla loro solidarietà, capacità di solidarietà con l'essere umano semplice d'oggi, che più che mai ha bisogno di pane dello spirito. E può darsi che ci sia qui qualcuno che anche da iniziato trovi qualche spunto in modo da imparare, o da anche dai miei sbagli, per esempio, in che modo si possa oggi, un'arte non del tutto facile, portare la scienza dello spirito proprio con un linguaggio accessibile a tutti, in modo che venga a ristorare la vita di ogni essere umano. Comincerei le riflessioni di questa sera con uno sguardo alla situazione generale dell'umanità attuale. Cosa vediamo nell'umanità attuale? Non dirò cose sconosciute, naturalmente, soprattutto intendendo di essere accessibile a tutti. Dirò cose note a tutti noi, ma ci renderemo conto nel contesto di questo incontro che proprio le cose più fondamentali diventano significanti nella misura in cui siamo in grado di recuperarle sempre di nuovo a livello conscio. Quindi più che la domanda in che situazione si trova l'uomo d'oggi, è per noi importante la domanda: cosa ci dice questo? Come mi interpella? E questa domanda, in che modo io vengo interpellato, va riposta ogni giorno. Vedremo che il pensiero fondamentale di questi giorni è il pensiero fondamentale sul cammino interiore è proprio l'importanza dell'esercizio. Dell'esercizio metodico, costante. dove non si pone in primo piano ciò che si sa, ciò che è scontato, non tanto la conoscenza o il sapere, quanto, presupponendo la conoscenza della situazione attuale dell'umanità, cosa comporta questo per me? Cosa comporta a livello operativo, a livello concreto, a livello di atteggiamenti? Quindi non mi soffermerò, troppo a lungo, a descrivere la situazione attuale generale dell'umanità di oggi, ma lo farò in chiave pratica per porre poi la domanda: come reagisce l'individuo? Come mi pongo io di fronte a questa realtà? La situazione attuale dell'umanità di oggi, la situazione dell'umanità di oggi, può caratterizzarsi in questo modo, o diciamo uno degli elementi più fondamentali è l'impotenza del singolo di fronte all'anonimità del collettivo. I processi diventano sempre più anonimi, i processi diventano sempre più complessi, diventano sempre più meccanizzati. Da una umanità, diciamo millenni fa, che era orientata verso lo spirito, verso i mondi sovrasensibili, ci troviamo oggi in una umanità orientata sempre di più verso il materiale, verso il visibile, però la vita quotidiana è talmente assorbita in questi meccanismi del visibile, del materiale, in questi meccanismi del procurare le basi dell'esistenza, che le cose che vanno fatte, le cose che vanno organizzate, proprio per mantenere in piedi, diciamo, l'andamento del mondo così com'è, assorbono tutte le energie, e quando l'individuo vuol far valere dei momenti individuali, personali, propri, viene schiacciato da ragioni collettive, da ragioni di necessità. Potremmo dire, potrei forse riassumere la situazione spirituale dell'umanità in questo modo, che i fattori di necessità diventano così schiaccianti, perché fattori di necessità ci sono naturalmente. È chiaro, non c'è nessun problema a far valere fattori di necessità. Quando viene detto a uno: figlio mio, qua se vuoi che le cose funzionino bisogna far così, 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 altrimenti le cose non funzionano. Però se si riduce la vita a fattori di necessità, ai fattori di determinismo che sono la legge fondamentale del visibile e del materiale, perché il mondo visibile, il mondo materiale è fatto di leggi deterministiche, cosa resta poi all'essere umano in quanto essere di libertà? Quasi più nessuno spazio. L'essere umano viene assorbito quasi del tutto in questi meccanismi che hanno una necessità, un determinismo proprio. E quindi viene asservito, viene messo a disposizione, senza magari che lo si voglia, senza cattive volontà, però ci si trova molto spesso, o quasi sempre, ad avere l'essere umano come servo, come, se volete, schiavo dei meccanismi che sono invalsi e che vengono dati per ineluttabili. Ecco, il carattere di ineluttabilità vorrei sottolineare, perché vogliamo permetterci in questi giorni di mettere in discussione se è vero che tutte queste cose siano così ineluttabili. Può darsi che risulti che tante cose non siano necessarie. Quindi abbiamo una umanità che nei tempi passati era rivolta molto di più verso lo spirituale. C'è stata una sfera, c'è stato un tempo in cui si è passati dalla sfera spirituale alla sfera giuridica, dove il giuridico veniva posto nel centro, quindi la questione dei diritti e dei doveri, soprattutto la questione dei diritti fondamentali dell'essere umano. Adesso ci siamo spostati negli ultimi decenni, negli ultimi anche secoli, ci siamo spostati sempre di più verso la vita economica. Karl Marx ha analizzato questi processi in un modo inesorabile. E quindi, per dire all'essere umano ciò che va fatto, viene oggi posto in primo piano il fattore economico, le necessità della vita economica. Prendete l'esempio dell'ingegneria, come si chiama in italiano? Game Technique. Ingegneria genetica. Si argomenta per lo più in base a ineluttabilità. L'argomentazione che si porta è: non c'è nessun'altra alternativa, non si può fare in altro modo. Io sono sceso dall'Austria questa volta, non dalla Germania. Hanno appena fatto un referendum nell'Austria dove 20% delle persone sono andate al referendum a votare contro i prodotti manipolati, geneticamente manipolati. Ma subito dopo le voci, diciamo, della politica hanno detto: sì, è bello questo idealismo, molto bello, però in pratica non si può fare. In pratica c'è, diciamo, anche questa proprio forza enorme che viene dall'Occidente, dall'America, che sembra portare con sé un elemento di ineluttabilità. Quindi sottolineerei come carattere fondamentale del mondo d'oggi e dell'uomo d'oggi questo riferirsi, questo fissarsi al mondo materiale, agli strumenti, alle conquiste del mondo materiale, della scienza, della tecnica. Non è che sia tutto brutto. Senza scienza e senza tecnica non potremmo vivere e non vorremmo vivere, però non necessariamente è tutto umano ciò che avviene nel mondo della scienza e nel mondo della tecnica. Un orientarsi deciso verso la materia, verso il fondamento materiale della vita umana, disattendendo di gran lunga, diciamo, l'amore verso lo spirito, l'amore verso il pensiero dell'essere umano, l'amore verso l'arte, l'amore verso la conoscenza, l'amore verso la qualità dell'essere umano. Un'ultima riflessione, prima di passare alla reazione possibile di ciascuno di noi come individuo di fronte a questa realtà nell'umanità. Un aspetto che vorrei sottolineare è il diritto umano fondamentale di esprimere la propria opinione. Ciascuno di voi si ricorderà di aver imparato e sempre di nuovo sentito che uno dei diritti fondamentali della persona umana è il diritto a esprimere i propri pensieri, a esprimere la propria opinione. Cari amici, io penso che noi ci troviamo adesso a una soglia del divenire dove non è più il diritto a esprimere la propria opinione che è importante, diventa un diritto ancora più fondamentale, qualcosa che sta più a monte che non esprimere la propria opinione, e cioè l'avere una opinione. Perché quando un individuo un'opinione ce l'ha, se l'è formata, è più facile esprimerla. E bene o male, via, possiamo consolarci del fatto che nei nostri paesi democratici, bene o male, dico bene o male, viene concesso a tutti di dire la propria. I tempi che vengono adesso saranno una prova enorme per l'umanità, non tanto perché viene negato il diritto di esprimere la propria opinione, bensì perché l'umanità dovrà accorgersi del modo disumano in cui si nega all'individuo la capacità e la possibilità di formarsi un giudizio. Il grande problema, il grande quesito dei decenni a venire non sarà il diritto umano di esprimere il proprio pensiero, ma sarà il diritto di ogni essere umano di formarsi il pensiero, di poter arrivare ad avere un giudizio. Cari amici, prendete tutti i campi che volete, sia la medicina, sia la fisica, sia l'ingegneria, qualsiasi campo voi volete, se volete dire la vostra, la prima cosa che vi si dice è: o fai parte degli addetti ai lavori, allora sei un esperto e puoi parlare, Se non sei un esperto, sta zitto. Se non sei un esperto, non hai il diritto di esprimerti, perché non ti si dà il diritto di avere un giudizio. Io formulo a questo punto una tesi che potrà sembrare a qualcuno di voi soverchia, una tesi un po' idealistica, però per me è fondamentale. Ogni essere umano ha il diritto di potersi formare un giudizio su tutti i fenomeni della vita e del mondo. Per formarsi un giudizio su tutti i fenomeni che riguardano la vita, che riguardano l'umanità, non c'è bisogno di essere esperti. Per sapere come trattare l'energia atomica, per sapere come si costruisce una centrale nucleare, certo che bisogna essere esperti. Ma non c'è bisogno di essere esperti per dare un giudizio sul modo in cui le decisioni degli esperti operano nell'umanità. Per dare un giudizio sul modo buono o cattivo, positivo o negativo, umano o disumano, di operare nell'umanità delle proposte che ci danno gli esperti, per avere un giudizio, per farsi un giudizio sulla bontà o non bontà umana di queste proposte operative, basta essere uomini. Il problema del nostro tempo è che viene fatto di tutto per diseredare l'individuo, viene fatto di tutto per non dargli la possibilità di formarsi un giudizio. In tutti i campi che voi possiate nominare si creano dei linguaggi così complicati e così impossibili che l'individuo non gli basta avere la reincarnazione, perché nella reincarnazione le vite sono una dopo l'altra. Dovrebbe averne una cinquantina simultanee per imparare tutti questi linguaggi, per poter diventare esperto in tutti i campi, per poter dire la sua. E io sono convinto di una cosa che mi sembra fondamentalissima, e vedrete l'importanza per il cammino spirituale di ogni essere umano, per la dignità della persona umana. Sono convinto che in tutti i campi, anche nei più complessi che ci siano, nei più complicati, c'è la possibilità, se si vuole, di presentare le cose in un linguaggio semplice, in un linguaggio che vada all'essenziale e in un linguaggio che decisamente mira a rendere capace di giudizio ogni essere umano. Se lo si vuole, è possibile. Il problema è che non lo si vuole. Quindi la grande sfida spirituale e anche di maturazione morale che si presenta, che bussa alle porte della coscienza umana oggi, è la sfida di superare questa disumanità del voler togliere a tutti gli altri che non sono esperti la capacità di giudizio, di avere voce in capitolo, attraverso una trasformazione interiore. Di prendere la decisione opposta, di dire: nel mio campo di specializzazione, dove io so che per dare un giudizio specialistico bisogna avere tutta una preparazione specialistica, proprio perché so che l'essere, che l'uomo ordinario non ha questa preparazione, prendo la decisione libera, però amante, di esercitarmi. E questo esercizio va fatto, perché non è una cosa facile, è possibile ma non è facile. Prendo la decisione di esercitarmi a tradurre la complessità delle cose del mio campo specialistico in un modo tale che ogni essere umano possa capirle. E la prova dov'è? La prova è proprio nel contatto. La prova è proprio nel dialogo. Parlando con l'altro mi rendo conto se capisce o se non capisce. Quando l'esperto comunica al non esperto qualcosa e il non esperto non capisce, la colpa è dell'esperto. Lo ripeto, casomai non l'avete sentito. Quando l'esperto comunica qualcosa al non esperto e il non esperto non capisce, la colpa non è del non esperto, è sempre dell'esperto. Non è ancora esperto abbastanza, perché deve diventare ancora più esperto, gli manca una parte della sua esperienza, che è quella di saper tradurre la complessità dei fenomeni che lui ha studiato, o che lui ha, diciamo, per mano, in un modo tale che la persona più semplice le possa capire. Per poterlo fare, cari amici, qual è la cosa più importante? La cosa più importante per essere capaci di farlo non è la sagacia o l'acume del pensiero, è la forza del cuore. La cosa più importante per saperlo fare è il volerlo. E la grande disumanità del nostro tempo sta proprio nel fatto che ci sono troppi esseri umani che non vogliono rendere partecipe l'altro attraverso il suo giudizio. E la stessa conoscenza diventa strumento di potere. Forse qui in sala c'è qualcuno che sa, anche in chiave di questa cosiddetta scienza dello spirito di Rudolf Steiner, cosa significa conoscerla a livelli di complessità che possono essere notevoli e cosa significa sforzarsi di tradurla in un modo che anche la persona più semplice la possa comprendere. E ripeto, per poter far questo, l'elemento più fondamentale, più decisivo, è la decisione del cuore di volerlo, di volersi rendere accessibile, di voler creare la comunicazione, di gioire, è la decisione di gioire che anche l'altro sia in grado di dire se il modo di operare dell'esperto è umano o non è umano. Quindi, se veniamo ora alla domanda come reagisce l'individuo di fronte a questa grande realtà del materialismo, della fissazione sulla realtà materiale, dove l'individuo singolo si sente sempre più impotente, direi, in chiave dei pensieri che vogliamo esprimere in questi giorni, ci sono due decisioni fondamentali. Due risposte, due reazioni fondamentali. Una reazione fondamentale è quella di rassegnazione, cosciente o non cosciente, è quella di accettare le cose come sono, è quella di andare con la corrente che dice non si può fare altro, sì è bello avere dei valori, degli ideali, però le cose concrete sono come sono. Oppure l'altra, c'è un'altra possibilità di reazione dell'individuo singolo, però la deve fare questa reazione, la deve avere l'individuo singolo, è di dire io non voglio essere proprio trascinato dalla fiumana, voglio prendere posizione in un modo conscio, libero, individuale. Adesso chiediamoci in che cosa consiste questa decisione di non lasciarsi trascinare. In che cosa consiste questa decisione di non accettare sempre e soltanto l'argomento non si può far altro. Direi, in questa decisione, che sembra così semplice, è il mistero della libertà dell'individuo umano. Se noi fossimo, perdonate la parola, animali, non ci porremmo questa domanda. L'animale non si pone questa domanda, il leone singolo non si pone la domanda di dire, ma santa pace, perché io devo comportarmi da leone come tutti gli altri leoni? Voglio essere un leone in un modo diverso. Perlomeno voglio rendermi conto di questi istinti che... Se il leone potesse cominciare a fare questi ragionamenti, avrebbe già finito di essere leone. per lo stesso fatto che noi stiamo esprimendo questi pensieri, e sono certo che ciascuno di voi li potrebbe esprimere, in italiano in un modo anche più simpatico del mio, perché col passare degli anni mi rendo conto con profonda amarezza di distanziarmi sempre di più dal linguaggio italiano. Ciascuno di voi qui potrebbe dire gli stessi pensieri, ma lo stesso fatto che stiamo prendendo coscienza della fiumana ineluttabile che rischia di ingolfarci, il fatto stesso che stiamo qui a esprimere pensieri su questo fatto ci dice: l'essere umano non è un essere di natura che viene unicamente trascinato da fattori di determinismo ineluttabili. L'essere umano è capace, perlomeno in chiave di pensiero, da prima di prendere posizione. Ma cari amici, io non vorrei portarvi l'uovo di Colombo o inventare il sole o l'acqua calda, ma l'uomo della povertà dell'uomo d'oggi sta proprio in questo, che noi prendiamo tutto per scontato, e proprio perché prendiamo tutto per scontato non viviamo più nulla. Come ci permettiamo noi, cari amici, di dare per scontato che in ciascuno di noi c'è la capacità di prendere posizione in chiave pensante di fronte agli avvenimenti? È una cosa enorme! Come si può vivere nella rassegnazione? Come si può vivere senza gioia nel momento in cui io scopro di avere in me la capacità di pormi di fronte agli avvenimenti e di pensarci sopra? Chiunque sia stato che ha inventato questo essere umano, ma deve essere stato qualcuno molto geniale, come si può diventare disamorati nei confronti del pensiero? Siamo frastornati, siamo presi nelle ruote, negli ingranaggi della vita, e ci dimentichiamo di pensare. Ecco la nostra povertà. Ma il bello della cosa è che ciascuno di noi è capace di pensare. Io in questi giorni ho proprio l'intenzione di dire delle cose così, così scontate, e perciò l'unica mia salvezza è di dirle in un modo non scontato, altrimenti vi farei tutti addormentare. Ma cari amici, ma pensate un pochino cosa significa essere capaci di pensiero. È una cosa enorme, è una chiave che ci apre la porta, che ci apre, che ci consente di entrare in tutti i fenomeni. Nulla è inaccessibile al pensiero umano. L'impoverimento assoluto a cui ci siamo abituati è proprio che ci siamo abituati a non pensare più. Ma non venite a dirmi che, essendoci abituati a non pensare più, abbiamo perso la capacità di pensare. No. Altrimenti dovrei dire all'individuo che argomenta in questo modo: e con che cosa tu arrivi a questo bel pensiero che non sei più capace di pensare? Col pensiero. Rudolf Steiner ha diverse conferenze su Karl Marx, una cosa interessantissima. Dice: il fenomeno strabiliante di Karl Marx, indipendentemente dai contenuti, sta nel fatto che lui ha esposto un pensiero fondamentale che ha afferrato le masse proletarie nella seconda metà del secolo scorso, e questo pensiero fondamentale era: il pensiero non serve a nulla, l'unica cosa che è reale e che muove le ruote del divenire sono i fattori economici. La tasca piena o vuota, il portafoglio, ancora più importante, pieno o vuoto, la pancia piena o vuota, ancora più importante, quella è la realtà che muove la storia, non l'ideologia. Per l'ideologia si orienta secondo la pancia. E Steiner dice: il marxismo, Karl Marx, con questo pensiero fondamentale, che il pensiero non serve a nulla, ha trasformato la storia. Quindi un pensiero ha trasformato la storia. E qual era il contenuto di questo pensiero? Che il pensiero non fa nulla. Perché guardate, ciò che ha mosso intimamente, profondamente, fortemente le masse proletarie nella seconda metà e anche fino ad oggi potremmo dire, ciò che ha mosso queste masse proletarie è stato questo pensiero. Non sono mica stati pollastri o... No, questo pensiero. Questo convincimento pensante. Cari amici, io vi sto dicendo, l'essenza del cammino interiore è la scoperta che ciascuno può fare interiore, in base alla quale si dice è vero che ci sono questi meccanismi, che ci sono queste ineluttabilità, che c'è questa umanità materialistica rivolta, proprio ossessionata dai meccanismi deterministici, è vero. Però è altrettanto vero che io, in quanto essere umano singolo, porto dentro di me la cosa più importante del mondo, la capacità di prendere posizione, la capacità di pensare. E questa capacità non me la può togliere nessuno, è l'essenza dell'essere umano. Su questo fondamento della costellazione generale della situazione dell'umanità e della possibilità duplice dell'individuo, sia di lasciarsi andare, quindi di lasciarsi trascinare da questi meccanismi, sia di prendere posizione perché ne ha la capacità. Vengo ora all'altra domanda che sottostà alla conferenza di questa sera. Sì, è vero che c'è una matrice occidentale e orientale nella cultura dell'umanità di oggi. Vogliamo dare uno sguardo sintetico all'umanità e vedremo che anche in chiave di cammino interiore, anche in chiave di tecniche di meditazione, in chiave di esercizi, o se vogliamo di modi di venire alle prese con se stessi, c'è veramente una spiritualità orientale che è invalsa da secoli e da millenni, e c'è soprattutto nell'Occidente, ancora più a Occidente di noi, soprattutto nell'America, questo mondo del materialismo. Ciò che mi preme di sottolineare, e vorrei accennarlo, può darsi che poi, soprattutto nei dibattiti, l'uno o l'altro di voi riprenderà alcuni pensieri per integrarli, per aggiungere altri aspetti. Ciò che a me sembra di vedere nell'umanità di oggi è questo, che l'Occidente, proprio perché è preso in questa tenaglia del materialismo, dei meccanismi ineluttabili del mondo materiale, io mi ero preparato interiormente per gli amici della RAI che venivano con i loro cosi a filmare, invece abbiamo l'accompagnamento delle macchine. In questi giorni vogliamo, uno degli esercizi sarà quello della concentrazione, quindi raggiungeremo livelli di concentrazione tale che non sentiremo più neanche le macchine che ci fanno il concerto. Questo Occidente, preso in questa tenaglia del materialismo, cosa fa? Si rivolge all'Oriente per la spiritualità. Quindi noi abbiamo una cultura fatta da un lato di materialismo e dall'altro lato di una spiritualità che sempre più decisamente viene importata dall'Oriente. Qui ci sono diversi aspetti che vanno considerati naturalmente. Un aspetto fondamentale è che questa spiritualità dell'Oriente che viene trasportata in Occidente In questa estate ho passato di nuovo un paio di mesi negli Stati Uniti, soprattutto la California, per esempio, è piena di centri spirituali dove al centro viene posta una spiritualità orientale di tutti i vari tipi. C'è una tolleranza, anche se volete un sincretismo, ma un vero amore verso questa spiritualità orientale. Un aspetto fondamentale che vorrei sottolinearvi, anche diciamo in chiave di riflessione che ciascuno poi può fare ulteriormente, prendete le mie riflessioni sempre come piccole provocazioni per ciascuno a pensare ulteriormente, non come conclusioni finali. Lo scopo dei miei pensieri è quello di attivare il pensiero di ciascuno. Uno dei tratti fondamentali di questa spiritualità orientale è la mancanza assoluta dell'evento del Cristo, che in Europa, riassumo qui cose molto complesse, perdonatemi il modo conciso di riassumerle, ma perlomeno nell'Europa, nella cultura di tutta l'Europa, noi dobbiamo dire che in effetti il fattore cristiano, lo chiamo così, ha giocato un ruolo fondamentalissimo. In tutte queste spiritualità dell'Oriente, sia di tipo zen, sia di tipo induistico, buddistico, che si riferiscono al confucianismo, al taoismo, eccetera, hanno tutte in comune l'inesistenza dell'evento del Cristo. Non vorrei dare un giudizio adesso su questo fatto culturale enorme, soltanto rilevarlo come domanda sulla quale ciascuno può ulteriormente pensare. Un altro tratto fondamentale di questa spiritualità orientale, comune un po' a tutte le forme, è la mancanza di un altro fattore culturale specifico dell'Europa, se volete specifico del centro. Sarà una domanda anche questa che si ripone sempre di nuovo: se noi poniamo il centro nell'Europa giusto perché noi siamo europei, o se invece è fondato oggettivamente parlare di un cuore, di un centro tra Oriente e Occidente qui nell'Europa. In questa spiritualità di tipo orientale manca un altro fattore culturale enorme che è sorto nel centro, che è sorto nell'Europa, se volete, soprattutto nell'Europa centrale, il fenomeno enorme del goetheanismo, il fenomeno enorme dell'idealismo. L'Italia è un paese nel quale l'idealismo tedesco ha giocato un ruolo importante. Io sui banchi di scuola del liceo ho passato non ore ma mesi e mesi sui tre grandi idealisti: Fichte, Schelling e Hegel. Quanto abbia capito che i tempi non lo so, comunque c'era un grande amore, e questo amore andava a croce, a gentile, un riferimento a questa corrente idealistica che in altre nazioni era meno spiccato che in Italia. Questa è una piccola riflessione culturale, visto che siamo in Italia. Questa manifestazione culturale dell'idealismo manca del tutto nella spiritualità orientale. Cosa significa? Basterebbe riferirsi alla filosofia di Fichte, l'emergenza e quindi la centralità dell'io, dell'individualità spirituale di ogni essere umano. E poi c'è un altro fattore sorto in Europa, che quindi non gioca nessun ruolo quando si importa in Occidente, in America, una spiritualità di tipo orientale. Però questo fattore è un po' più difficile renderlo visibile culturalmente, perché è nuovo e in Italia è quasi da tutto sconosciuto, ed è la scienza dello spirito di Rudolf Steiner. Un altro fattore culturale di immensa portata, chi lo conosce se ne rende conto subito, che però non è stato accolto, non è stato notato neanche nell'Europa, quindi immaginiamoci se sia stato recepito in America, se sia stato recepito nell'Oriente. A me premeva adesso di sottolineare che cosa non è presente in questa spiritualità di tipo occidentale che viene portata, di tipo orientale, scusate, che viene portata in Occidente. E qui mi preme esprimere alcuni pensieri su questo fenomeno culturale dello spiritualismo dell'uomo occidentale. Immaginate che poi noi in Europa recepiamo dall'America questo tipo di spiritualità. Quindi l'India, la Cina, il Giappone mandano la loro spiritualità buddista, induista, eccetera, in America, e poi dall'America viene qui. Qualche volta anche direttamente, non tutto deve passare per l'America, ma il mercato, il modo di far propaganda, eccetera, viene filtrato dai grandi poteri che poi in fondo sono in America. Molti canali di diffusione noi non li conosciamo neanche. Pensiamo per esempio che certe cose vengano direttamente dall'Oriente, invece in effetti molte cose sono già state filtrate dalla mentalità occidentale, dalla mentalità americana per esempio. Ma non tutto, non voglio essere assoluto nelle cose. Cosa vorrei sottolineare in questa spiritualità dell'uomo occidentale? Spiritualità orientale dell'uomo occidentale. Anche qui, dovendo riassumere cose molto complesse, forse darò l'impressione di troppo bianco e nero, ci sono anche sfumature. Prendete il bianco e il nero come primo orientamento, poi le sfumature ognuno ce le deve pensare. Come presentazione in bianco e nero abbiamo un parallelismo tra la vita quotidiana, normale, la vita della scienza, la vita della tecnica, che è inesorabilmente materialistica, e la vita spirituale, se volete anche di meditazione, che va parallela a questa vita. E l'uomo occidentale, secondo me, però mi direte se siete d'accordo, se vedete le cose in un modo diverso, rischia, secondo me, sempre di più di entrare in questa schizofrenia fondamentale culturale, di avere due binari: il binario delle cose ben pensate, delle cose ragionate, delle cose della tecnica, delle cose della scienza, delle cose dell'industria, delle cose della finanza, dove il materialismo, l'ineluttabile, ha la parola fondamentale, e accanto a questo mondo, senza toccarlo, senza cambiarlo, parallelo, il mondo della spiritualità, il mondo della meditazione, in un'immagine, prendete l'immagine non come critica, non vorrei criticare per criticare, un'immagine per renderci conto anche dei pericoli spirituali che sopravvengono nell'umanità. Un direttore d'azienda, ce ne sono tanti in America, ce ne sono veramente tanti, che un'ora prima era immerso in processi, in meccanismi inesorabili, forse di transazioni di denaro, eccetera, con leggi ferree, un'ora dopo sta facendo 20-30 minuti di meditazione, yoga, per esempio. La domanda che io pongo in questo contesto del cammino interiore è questa, la pongo in forma di domanda così forse più ci lascia più liberi interiormente. La domanda che io pongo è: questa mezz'ora di meditazione che cosa ha a che fare con l'altra porzione della vita? Sta accanto, come due binari che non si incontrano mai, oppure questa mezz'ora di meditazione è in grado di trasformare, di rendere sempre meno inesorabili, di rendere sempre più umani questi meccanismi che vengono presentati come ineluttabili? La mia mia tesi di fondo, con sfumature che vanno aggiunte, però come tesi di fondo è questa, che noi abbiamo nella cultura di oggi una terza forma del parallelismo. Il primo parallelismo, quello più tradizionale, era il parallelismo tra scienza e fede. La scienza era un mondo a parte, la fede un mondo a parte, due mondi diversi, e la stessa persona passava delle ore in un mondo, delle ore nell'altro, ma questi due mondi non si incontravano mai, non si fecondano a vicenda, non si trasformano a vicenda. Ed è questo il motivo per cui la fede tradizionale ha perso sempre di più ogni incidenza reale con quella della vita. Il secondo gradino di questo parallelismo è la versione laica, è il parallelismo psicofisico, di lunga data, va indietro fino a Cartesio, se volete.